Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci giunti alla settima puntata di Incipit, e lo ricordo, anche se la sigla lo preannuncia, la trasmissione di Radio X sui 96.8 che è dedicata ai libri, alla letteratura, agli autori sardi. Aggiungo una cosa, perché io mi dimentico sempre ogni volta, che dopo la trasmissione c'è anche il podcast, quindi potete condividere sulle pagine social di Radio X e condividere sulle vostre pagine ciò che andiamo a raccontare durante questi incontri con gli autori sardi. E oggi ci spostiamo un po' dalla letteratura, ma lo facciamo con un ospite che si chiama Stefano Bino. Benvenuto Stefano.
Benvenuto a voi, grazie, nella vostra radio.
Devo dire la verità, questo nome, quando ho visto questi libri, ho detto, ma mi ricorda qualcosa, Stefano Bino. Quando ci siamo sentiti al telefono, Stefano mi ha ricordato che cos'era che ci univa, perché ha collaborato con me, ma sono passati veramente tanti anni, al quotidiano di Quartu, L'Obiettivo, ed era il 1999. Pensate un po', io non mi ricordavo più niente, però per fortuna Stefano, memoria storica, sì, si ricordava di questo. Sì. Allora, Stefano tra l'altro collaborava con L'Obiettivo perché faceva delle vignette che poi venivano, delle strisce che poi venivano pubblicate sul giornale. Perché oggi usciamo un po' dal confine della parola scritta per arrivare anche al mondo del disegno, diciamo al mondo del fumetto, perché tu sei un fumettista, ti occupi di disegnare, ti occupi poi anche di scrivere, e sei qui per presentare due lavori, perché in realtà sono tutti molto, molto recenti, e quindi secondo me è l'occasione di parlare di questi due albi, perché poi si parla di album, no? Quando c'è il fumetto di mezzo. Intanto raccontaci, prima di entrare nel merito dei volumi, la tua attività di fumettista, come si svolge qui a Cagliari, quali sono le attività, perché dietro questi lavori c'è anche una scuola, no?
Sì, allora da qualche anno dirigo l'Accademia d'Arte di Cagliari. La mia direzione dell'Accademia d'Arte di Cagliari è più in veste di amministratore, presidente e anche di insegnante. L'Accademia d'Arte di Cagliari è una scuola privata che si occupa di formazione artistica, però a livello professionale, ovvero sia noi siamo 20 insegnanti, tutti professionisti del settore, più o meno noti, insomma, comunque tutti professionisti, cioè ci campano. E noi insegniamo fondamentalmente quattro branche di servizi, che sono il fumetto, l'illustrazione, la scrittura, quindi scrittura creativa, tutto ciò che riguarda la scrittura, e la pittura. Quindi noi insegniamo ai ragazzi a diventare professionisti nel campo artistico.
Ok, perfetto. Senti, arriviamo ai tuoi lavori. Questo sì, che adesso sotto mano si intitola Bartolomeo Salazar, l'ultimo medico della peste. Insomma, ci racconti com'è nata questa idea. Poi questi disegni mi hanno affascinato quando li ho visti, e per quello che è nata la curiosità molto molto particolari, molto cupi, questa maschera che era quella tipica del periodo della peste.
Allora, questo fumetto in realtà non è proprio un fumetto seriale come quello che è più diffuso, che tutti conoscono, come può essere un Dylan Dog, un Tex oppure un Uomo Ragno, ma viene chiamata graphic novel, ovvero sia un romanzo a fumetti grafico. È una graphic novel nata da un'esigenza del Lazzaretto di Cagliari. Mm-hmm. Quindi la cooperativa Santeria 2003, con Morgan Cera come presidente e Chiara Corona come socio della cooperativa, di poter raccontare la struttura al ventennale del loro insediamento come gestione della struttura appunto museale del Lazzaretto. E quindi mi hanno detto, ma si può fare una cosa a fumetti sul Lazzaretto? Gli ho detto, ma perché no, facciamo una graphic novel. Allora mi sono inventato un personaggio che non è mai esistito chiaramente nel Lazzaretto di Cagliari, per raccontare il Lazzaretto di Cagliari, ovvero un medico della peste nel 1816.
Perché poi qui c'era la peste, quindi, no?
C'era il colera,
esatto, esatto. Colera. C'era il colera, che insomma ha fatto un po' tante vite, ma siamo diventati un po' esperti da questo punto di vista. Meglio non approfondire troppo questo tema. Ecco, come si lavora in ambito fumettistico, o comunque graphic novel? Qual è il processo anche creativo? Perché poi quello è l'aspetto interessante un po' da scoprire.
Beh, in questo siamo molto simili io e te, perché tu sei anche bravissimo scrittore.
Vabbè, adesso qui sono in veste di intervistatore.
Di intervistatore, però la fase principale è quella della ricerca. La ricerca storica, soprattutto perché questo è un romanzo storico, e la ricerca storica è stata fondamentale perché c'è un'attinenza proprio ai dati, ai fatti. Quindi siamo andati, per esempio, con Chiara Corona, che è stata la mia consulente storica, siamo andati all'archivio storico di Cagliari, abbiamo letto le lettere del direttore del Lazzaretto del 1800, quindi anche tradurre dal corsivo inglese all'italiano era un po' complesso. Ho studiato moltissimi libri sui lazzaretti d'Italia, sul Lazzaretto di Cagliari, i lazzaretti in generale, poi mi sono informato e ho studiato quelle che erano le malattie.
Mm-hmm. Ho capito. E invece, da un punto di vista della composizione poi della storia, cioè mi chiedo sempre, vabbè, immagino che il colore sia l'ultima cosa che si faccia, no?
Sì.
Ok. Arrivano prima i disegni o arrivano prima le parole nei fumetti?
Questa è una bella domanda, perché in realtà è un modo di lavorare molto personale di ognuno di noi, ognuno di noi, di quei fumettisti. C'è chi ai disegni li butta in tavola e poi mette le parole. Io preferisco scrivere, magari inizio qualche bozza di personaggio, qualche bozza di ambientazione, però ho subito la storia in mente, quindi inizio con una bella trama e poi me la suddivido in capitoli e poi da lì sviluppo una sceneggiatura e da lì poi inizio il lavoro vero e proprio.
Ok, senti, invece ho un'altra curiosità un po' più generale, e poi ritorniamo un attimo anche al merito di Salazar, di Bartolomeo. Il mondo del fumetto in Italia come si muove? Perché molto spesso, soprattutto da noi, mi sembra di aver intuito che il fumetto venga quasi considerato una letteratura di serie B per alcuni aspetti, senza offesa naturalmente, però penso invece a come il fumetto soprattutto nella cultura francofona, quindi appunto in Belgio, nella stessa Francia, sia considerata una letteratura alta. Qui da noi c'è sempre questa idea che alla fine il fumetto è un qualcosa che viaggia forse per ragazzini, poi quando si diventa adulti si passa al romanzo. Un po' questo è nell'immaginario collettivo il fumetto. In realtà così non è, però ti chiedo com'è il mercato da noi.
Allora, il mercato è in continua contraddizione, perché in realtà c'è tanta domanda, tanta domanda e poca offerta, proprio per questo motivo. Le case editrici ci sono di fumetto, sviluppano i fumetti, ma manca, dal punto di vista anche concettuale e sociale, una attitudine al fumetto come opera d'arte. E in realtà è effettivamente un'opera d'arte, se ci pensiamo, un'opera d'arte che può accompagnare una persona da quando può iniziare a vedere e a distinguere le figure sino a quando muore. Per cui, appunto, come in Francia, in Giappone, negli Stati Uniti, il fumetto accompagna l'età di una persona. In Italia questa cosa sta un po' cambiando, un po' posso dire grazie al Covid, se si può dire, perché si è passati da 2 milioni di lettori in Italia a 9 milioni nell'arco di un anno e mezzo, proprio perché le persone si sono accorte che hanno bisogno di intrattenersi. Il fumetto è un grandissimo mezzo di comunicazione, forse il più potente che noi abbiamo, perché ti fa viaggiare, fa evocare situazioni che il cinema non riesce perché finisce subito e il romanzo non ha le immagini, quindi si unisce a questa cosa, ecco.
Certo. E per chiudere questo capitolo sul Lazzaretto, ecco, quante persone poi stavano in quel periodo dentro il Lazzaretto di Cagliari? Che cosa succedeva là dentro?
Allora, il Lazzaretto di Cagliari era veramente un lazzaretto, nel senso che era un luogo dove venivano contingentate le persone ammalate o che erano comunque contagiate dal colera. Il colera è una malattia endemica purtroppo della Sardegna, dovuta alle cattive condizioni igieniche e sanitarie, proprio per la mancanza di fognature, il fatto che non venivano seppelliti i morti, venivano lasciati nelle strade o fuori nelle campagne. Nel Lazzaretto non solo arrivavano i sardi, quindi i cittadini di Cagliari o dell'Interland di Cagliari, che erano affetti da colera, perché si pagava per stare al Lazzaretto, oltretutto.
C'era una sanità privata.
Sanità privata, era una sorta di clinica privata. Però arrivavano anche stranieri, perché c'erano comunque i commerci, ad esempio con gli inglesi. Infatti nel fumetto si parla di un vascello chiamata l'avventura, è un vascello inglese che pare abbia portato proprio il colera a Cagliari, perché i marinai, insomma, si intrattenevano a Cagliari, non solo
immagino. Avevano tante cose da fare e con tante persone, diciamo,
esatto,
così. Ecco,
diciamo così.
Segnalo, oltre appunto a Bartolomeo Salazar, anche un album sulla Sartiglia di Oristano, immagino, Leggenda di Primavera, giusto?
Sì.
Questo album nasce con la tua firma, però anche quella di Matteo Calabro, che mi dicevi prima essere...
È un mio ex studente di fumetto, ha fatto il triennio di fumetto da noi, un valentissimo fumettista, disegnatore molto molto bravo, e abbiamo fatto questo fumetto in 4 mesi, quindi in 4 mesi di durissimo lavoro abbiamo tirato fuori un'opera.
Infatti ecco, questa è l'altra domanda, quanto ci vuole adesso qui, questo è un album di adesso non so, circa una quarantina di pagine forse,
60
pagine, ecco, quanto ci vuole mediamente per realizzare un album di questo tipo?
Dipende da chi lo fa. Mediamente comunque...
Nel senso che si lavora comunque col computer, immagino. La colorazione arriva al computer o si fanno delle cose a mano?
Allora, per esempio, Bartolomeo Salazare è totalmente in tradizionale. Quindi matita, inchio, strodichina e acquerello.
Quindi immagino con dei tempi anche un po' più lunghi,
no,
di realizzazione.
No,
ma in realtà non le sto azzeccando una.
No, ma no, vabbè, è una questione pratica. In realtà sono molto veloce con l'acquerello perché sto sviluppando da qualche anno una tecnica di acquerello che mi permetta di essere veloce ed efficace. Proprio studiando, io studio con pittori russi e quindi seguo le loro lezioni, pittori coreani soprattutto, che hanno un modo di dipingere alla prima che ti fa essere molto veloce ed efficace. Invece il fumetto della strategia è stato fatto in digitale proprio perché avevamo i tempi molto molto stretti, quindi quello sì, è stato fatto in digitale. Comunque mediamente, scusa se ti interrompo, sono dai 6 agli 8 mesi per un fumetto.
Insomma, è veramente proprio come una scrittura di un qualsiasi romanzo. Stefano, ci introduci nell'ambientazione di Bartolomeo Salazar, così capiamo un po' il contesto nel quale ci si muove con la lettura.
Cagliari 1816. La città è afflitta da un'epidemia di colera, vibrio colere, che circola soprattutto nei quartieri popolari vicino al porto, dopo che il castello fortificato è stato isolato per sfuggire al sicuro contagio. Il mortale batterio si diffonde assai rapidamente a causa della presenza in città sia di marinai inglesi sbarcati nell'isola con il vascello battezzato l'Aventura, primi veri untori, sia dalla contaminazione delle acque per la presenza di batteri fecali.
E questo era Bartolomeo Salazar, l'ultimo medico della peste, letto da Stefano Obino e scritto da Stefano Obino, pubblicato dalla Camena Editrice. se chiudete gli occhi vi sembrerà di stare in un club jazz di New York, ad esempio, no? Ci starebbe benissimo questa musica. Non dico e non cito a caso New York perché il libro che Stefano Bino ci ha portato come consiglio di lettura, beh, ha come centralità proprio New York. Quindi ti chiederei, Stefano, intanto di che libro stiamo parlando. Tra l'altro lo vedo consumatissimo, ora non so se sia consumato perché l'hai letto, riletto mille volte, o se perché magari l'hai così acchiappato in un mercatino dell'usato. Allora, intanto dici il titolo e l'autore.
Allora, il libro che ho portato si chiama Canto della neve silenziosa di Hubert Selby Jr. ed è un libro del 1986 che io acquistai nell'88-90, quindi si è consumato per la lettura.
È consumato per la lettura. Sì. E devo dire, New York è centrale da questo punto di vista, no? Nel racconto.
Sì, New York è centrale. Hubert Selby Jr. è un autore proprio newyorkese d'adozione che ha vissuto proprio nella strada, eroinomane, tossicodipendente, ma più che altro eroinomane per questioni di salute. Quindi si bucava perché aveva dolore fisico, infatti poi morì veramente in modo abbastanza doloroso, e racconta proprio la sua New York degli anni 50.
Ecco, che cos'è questa New York che emerge da questo libro? Portaci in questa ambientazione che, se non ricordo male, questo è proprio un testo dove ci sono una serie di racconti che ci portano alla scoperta della città degli Stati Uniti. Che cosa c'è dentro, che cosa emerge, facci sognare per queste vie newyorkesi.
Sì, siamo nella New York appunto degli anni 50, siamo in quel movimento chiamato Beat Generation, è una New York cattiva, crudele, sporca, che sta comunque uscendo da un secondo dopoguerra, come l'Italia, ma da vincitrice, anche se comunque vincitrice da lontano. È una New York dove sono le prostitute in strada, i trans che vengono seviziati, uccisi, violentati dagli operai che hanno un disagio sociale incredibile, quindi c'è un disagio veramente della classe sociale più bassa, chiamiamo così, che è quella operaia che permea, no? Gli Stati, sì, Uniti, soprattutto la New York che viene costruita, quindi ci sono le grandi impalcature, i grandi palazzi che vengono costruiti negli anni 50, e quindi c'è questa folla di persone che viene da tutto il mondo, dai rumeni, dagli italiani appunto, dai cinesi, e appunto i transessuali diventano quasi una sorta di gioco scherzoso e di macchietta da poter anche uccidere e violentare. E poi la droga e la violenza di genere proprio permea la città, e pochi riescono a uscire da questa melma.
Beh, mi sembra un contesto abbastanza duro, anche se, se non ricordo male, nel suo precedente, nel romanzo che un po' forse tutti conoscono, che è Ultima fermata a Brooklyn, c'è questa cupezza che ci hai raccontato. Qui forse c'è anche, diciamo così, uno spiraglio di luce, una possibilità di salvezza in qualche modo.
Sì, c'è una sorta di poesia alla fine, appunto il canto della neve silenziosa, che è un titolo meraviglioso per una raccolta di romanzi di Hubert Selby Jr., è una sorta di poesia della rinascita, dove comunque si può essere illuminati, nel senso che comunque si scopre effettivamente il vero senso della vita, che è la propria persona, e uscire da questa impasse che poi ci creiamo noi stessi. Quindi c'è una grande speranza poi che Hubert Selby Jr. Fa trasparire, no, da questi racconti.
Beh, meno male, no, perché la descrizione di prima è stata, devo dire, abbastanza feroce e abbastanza, sì, e abbastanza cupa. Però ecco, sono curioso di capire, poi ci ritorniamo all'interno del libro, sono curioso di capire come sei entrato in possesso di questo lavoro, cioè che cosa ti ha attratto, se già lo conoscevi, se è stato un incontro casuale, che cosa, ecco, come siete venuti in contatto, no? come vi siete scelti in qualche modo?
Allora, era il lontano 91-92, io sono tuttora un divoratore di radio, quindi ascoltatore feroce della radio, io ascolto tutte le radio, quelle che mi piacciono chiaramente, non quelle dozzinali, quindi questa radio è stata, per esempio Radio X, è stata una delle prime che ho ascoltato a Cagliari, perché quando è nata io c'ero, diciamo così, mi piaceva molto ascoltare Radio Rai, e a Radio Rai c'era una trasmissione di Alessandro Barricco. Io non sentivo parlare questa persona, non conoscevo neanche Alessandro Barricco, e stava leggendo proprio il canto alla neve silenziosa. Da lì sono andato in una libreria e ho cercato Abercrombie Junior e c'era solo Ultima fermata Brooklyn, solo.
Si fa per dire.
Si fa per dire. E da lì mi sono innamorato, poi ho acquistato gli altri libri, quindi l'ho scoperto per caso proprio.
Quindi grazie alla radio.
Grazie alla radio,
grazie alla radio. La prima cosa che ti ha catturato, adesso ci hai raccontato un po' il contesto, però quello che a me piace capire è quando soprattutto si consiglia un libro, che cosa rimane dentro, da che cosa si viene catturati, quali sono gli elementi che poi ti dicono che questo è un libro non soltanto di lezione, quindi che scelgo, ma che vorrei che anche gli altri leggessero.
È un libro scritto in un modo veramente particolare, senza punteggiatura, senza la distinzione tra un dialogo diretto, un dialogo indiretto o una citazione. È un libro dove le parole vengono completamente attaccate. Mm-hmm. Se io dico per quanto possibile, non c'è uno spazio tra una parola e l'altra, ma viene attaccato perché in strada non si usano le pause. E quindi si riporta perfettamente quello che è il linguaggio della strada, senza pause, perché le persone in strada sono abituate a non fare pause perché non stanno recitando. E quindi si riporta perfettamente quello, e mi ha scioccato il fatto di come un libro potesse riportarmi esattamente il sentore della strada.
Devo dire una cosa molto, molto interessante e molto, molto curiosa. Rispetto a quella città che viene descritta, ovviamente il tempo ha cambiato tutto, no? Sì. Quindi non possiamo immaginare che New York sia quella che c'è raccontata nel libro, però indubbiamente il disagio sociale è un tema centrale, no? Sì. ancora oggi. E quindi alcuni temi forse rimangono di attualità, no?
Sì.
Forse anche questa è una freschezza del libro, non lo so, prego.
Beh, rimangono di attualità perché comunque a prescindere dai ruoli che si possono avere, si parla spesso di finti sindacalisti, no? Il classico operaio che non ha voglia di lavorare a fare il sindacalista. Questo succedeva negli anni 50 perché i sindacati hanno iniziato ad avere tanto potere, soprattutto erano quelli che governavano e quelli che gestivano gli scioperi, quindi una fabbrica con gli operai in sciopero vuol dire una fabbrica che poteva fallire perché girava tanto denaro. Però a prescindere dal ruolo è proprio l'uomo in sé che non è cambiato, perché quell'atteggiamento esiste tuttora. Quindi se tu riesci a leggere oltre le date, che può essere 1950 piuttosto che il 2023, l'uomo non è assolutamente cambiato.
E invece com'è stato accolto questo libro, che è molto duro, quasi un cazzotto all'America?
Sì, è stato accolto malissimo, chiaramente, perché si parlava dello stupro, della violenza di una drag queen, quindi molto molto crudo. È stato accolto malissimo dalla critica, è stato praticamente censurato e non venduto. Ma l'agente di Jack Kerouac, invece illuminato, una persona illuminata, ha capito subito che era un romanzo proprio d'epoca, di genere come quelli della Beat Generation, e quindi è stato poi ristampato, ne hanno fatto dei film oltretutto, quindi...
E quindi insomma ha avuto il successo che
ha
merita.
Successo, sì.
Tra i tanti racconti che sono contenuti in questo libro, ce n'è uno in particolare che ti ha colpito più degli altri, che ti ha affascinato e perché eventualmente?
Allora, in realtà è il primo, che è la giornata di Fat Phil, o Fat Phil, perché è una storia di bambini di strada, mm-hmm. che giocano ai dadi. È una cosa molto molto semplice, però lì inizia il primo bullismo e inizia proprio a montare la violenza verbale di questi bambini. Noi vediamo già i bambini sono abituati alla violenza verbale perché la sentono in casa, e la prima cosa che fanno è riprodurla, devono riprodurre con i propri simili. Quindi l'escalation di violenza che nasce da un semplice gioco di dadi, dove inizi col primo scappellotto. No, è un po' come in strada quando ci si spinge, no? Uh-huh. Inizi col primo scappellotto, poi diventano due, poi arrivano gli altri, tirano un calcio e poi alla fine uno prende una pietra. Allora succede magari il dramma, che per fortuna qui non succede, però succede la stessa cosa in strada, perché noi siamo abituati a replicare
dei modelli che vediamo
sì, ma che non sono evoluti, perché noi continuiamo a fare i bambini anche a 50 anni, capito?
Certo. A questo proposito, visto che è appunto il racconto che apre il libro, ti chiederei di farci sentire l'incipit.
La domenica uscivo dal catechismo alle 10:30 più o meno. Andavo a chiamare gli altri ragazzi e insieme aspettavamo sull'angolo che si attaccasse coi dadi. C'era una partita ogni domenica, anche col freddo più schifoso.
E questo era l'incipit di Canto della neve silenziosa di Hubert Selby Jr., letto da Stefano Bino. Grazie Stefano.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.